Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma di questa mattina dal Medio Oriente, dove dopo giorni di forti preoccupazioni Hamas afferma di aver raggiunto un accordo con Israele per il cessate il fuoco. A Gaza i colloqui sulla seconda fase dell'accordo, molto fragile, stavano subendo dei ritardi dopo che Israele appunto si era rifiutato di rilasciare 620 detenuti palestinesi in cambio di 6 ostaggi israeliani, ma dopo i negoziati al Cairo Hamas ha annunciato che è stata raggiunta una soluzione. E nel frattempo continuano le tensioni anche in Libano e Siria. Nella giornata di ieri raid israeliani sulla Siria hanno ucciso almeno 2 persone proprio poche ore dopo che la Siria ha condannato l'incursione israeliana nel sud del paese. L'esercito israeliano da parte sua ha affermato che i raid condotti erano mirati a quelli che ha descritto come basi militari. Noi partiamo proprio da qui questa mattina e ne parliamo con il corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
E buongiorno a voi.
Quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora per quanto riguarda appunto le tensioni che continuano anche in Libano e in Siria e i bombardamenti da parte di Israele di cui abbiamo appena accennato?
Ma diciamo che Israele adesso ha rivolto la sua azione, la sua attenzione nei confronti della Siria. Chi si aspettava che da parte del governo israeliano ci sarebbe stato un atteggiamento diverso nei confronti di Damasco dopo la caduta di Bashar Assad? Noi sappiamo che per decenni, per 50 anni, il regime siriano è stato un avversario, un nemico di Israele, un alleato del cosiddetto asse della resistenza con l'Iran, Hezbollah, con gli Houthi yemeniti. E invece tutto questo è stato smentito perché proprio negli ultimi giorni Israele ha rilasciato per bocca dello stesso primo ministro Netanyahu delle dichiarazioni molto dure nei confronti della Siria. In sostanza Tel Aviv dice che quello che si è instaurato al potere a Damasco è un governo, un esecutivo di estremisti, un regime di fondamentalisti, di jihadisti, molto pericoloso per i cittadini israeliani. Sappiamo che Israele dopo la caduta di Assad aveva già oltrepassato le linee di demarcazione, la zona cuscinetto tra Libano e Siria sul Golan, e ricordiamo anche che le alture del Golan sono un territorio siriano che Israele già occupa dal 1967, però diceva aveva già oltrepassato quelle linee e occupato circa 800 chilometri quadrati di territorio siriano nel sud appunto del paese arabo. Adesso Netanyahu l'altro giorno appunto ha dato questa lettura della situazione politica in Siria in contrasto con quello che è l'atteggiamento invece dei paesi occidentali, soprattutto europei, che guardano con un moderato favore, una moderata simpatia a queste nuove autorità di Damasco, e ha detto Netanyahu che Israele vuole la smilitarizzazione completa del sud della Siria e non permetterà all'esercito siriano di dispiegarsi in quelle regioni, proprio perché non lo riconosce. Detto questo, nella serata di martedì ci sono stati bombardamenti violentissimi di Israele nel sud della Siria e anche a pochi chilometri da Damasco contro presunte installazioni militari, depositi di armi che Israele dice potevano cadere nelle mani di questo governo, di questo esercito siriano in via di formazione e riorganizzazione, però guidato dagli estremisti, e ci sono state anche delle vittime, così come ci sono stati dei bombardamenti contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano, quindi una nuova escalation che però sembra nascondere un tentativo israeliano di creare un'enorme zona cuscinetto in tutta la Siria meridionale, appunto facendo queste richieste e dettando le sue condizioni. Non solo, ma il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, parlando l'altro giorno a Bruxelles durante i lavori per il partenariato tra Israele ed Unione Europea, ha fatto un quadro della situazione medio orientale e a proposito della Siria ha lasciato intendere che Israele vuole una Siria, come dire, che vada verso il federalismo, una federazione di piccoli di piccole regioni governate dalle minoranze, da vari gruppi, così come già avviene da molti anni nel nord-est della Siria, per appunto che è controllata dai curdi, e adesso si dice che Israele vorrebbe, come dire, una Siria meridionale controllata dalla minoranza drusa, di cui si proclama protettore.
E proprio mentre la prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas sta per terminare, e con questa la tregua a Gaza, le discussioni riguardo alla fase 2 di questo fragile accordo sembrano aver raggiunto un buon punto. Hamas ha appunto annunciato che è stato raggiunto un accordo per risolvere il problema del ritardo del rilascio di 602 detenuti palestinesi in cambio di 4 ostaggi israeliani deceduti. Michele, quali sono i dettagli a questo punto?
Innanzitutto è importante mantenere un atteggiamento molto prudente e cauto rispetto alle tante notizie che circondano il cessate il fuoco a Gaza ed il suo eventuale sviluppo. Diciamo, alcuni segnali sono positivi, sicuramente è positivo il fatto che sia stato trovato un accordo per la restituzione, proprio in queste ore mentre parliamo, dei corpi di 4 ostaggi israeliani deceduti in cambio della liberazione di circa 620 prigionieri palestinesi. Tutto si era bloccato, Israele aveva protestato, come un po' tutti sanno, per queste liberazioni di ostaggi in modo molto coreografico da parte di Hamas. Si era bloccato un po' tutto, Netanyahu aveva fermato la scarcerazione dei detenuti, Hamas adesso ha accettato liberare gli ostaggi, di restituire i corpi di quelli morti in una maniera molto molto più sobria, ed è quello appunto che dovrebbe accadere. Israele si dice pronto a liberare i prigionieri. Questo è positivo, ma adesso comincia una fase di grande incertezza, perché nelle mani di Hamas restano ancora una ventina di ostaggi vivi ed altri 36 ostaggi deceduti, e Israele chiede la restituzione di questi ostaggi, e così come prevede la seconda fase. E naturalmente Hamas si aspetta che Israele si ritiri dalla striscia di Gaza, così come è stato detto, e liberi altri prigionieri palestinesi. Accadrà tutto questo? È molto difficile fare delle previsioni, perché da tempo circolano indiscrezioni sull'intenzione del governo israeliano di riprendere i combattimenti e l'ostilità per distruggere, così come afferma dal 7 ottobre 2023 Hamas, e quindi non di raggiungere, come dire, un cessate il fuoco definitivo ed un'intesa che metta fine a questo conflitto sanguinosissimo. E quindi ci sono delle grosse incognite che vanno considerate, e una di queste è che Israele potrebbe richiedere adesso la restituzione immediata di tutti gli ostaggi vivi e morti, altrimenti potrebbe minacciare di riprendere i bombardamenti in maniera davvero massiccia sulla striscia di Gaza. È una possibilità che non può essere esclusa, anche se i mediatori stanno cercando di portare le due parti verso una nuova intesa, verso appunto lo sviluppo di questa fase 2. Sappiamo che Hamas ha interesse a mantenere la tregua, vuole però una tregua definitiva alla fine della guerra, che Israele non vuole al momento dare. L'atteggiamento degli Stati Uniti e dell'amministrazione Trump non è molto chiaro, mentre il presidente americano dichiara di essere pronto ad accettare qualsiasi decisione che prenderà Israele, guerra o pace. L'inviato stesso di Trump, Stephen Witkoff, ha dichiarato più volte in questi ultimi giorni che le possibilità di poter accedere, di poter aprire la seconda fase esistono. Lui ci sta lavorando, ci starebbe lavorando, e quindi l'unica cosa che possiamo sperare è che questo impegno di Witkoff, così come dei mediatori egiziani e del Qatar, possono dare dei frutti sperati da tutti, e che quindi la guerra non riprenda.
Ecco Michele, la coordinatrice speciale per il processo di pace in Medio Oriente presso le Nazioni Unite, Sigrid Kaag, afferma che la prima fase del cessate il fuoco ha fornito grande sollievo per la popolazione di Gaza, però ha aggiunto anche che c'è ancora molto da fare. Ecco Michele, quali sono le condizioni in cui oggi i civili vivono a Gaza?
Una situazione difficilissima. È chiaro che il fatto che dal 19 gennaio non ci siano più bombardamenti, anche se in realtà Israele ha comunque colpito più volte la striscia di Gaza, sia con la sua aviazione che con l'artiglieria in tutte queste settimane, però non siamo più in questa fase di bombardamenti continui e massicci sulla striscia, quindi questo è stato sicuramente un elemento molto molto positivo per permettere alla popolazione palestinese di respirare, però sta di fatto comunque che gli aiuti umanitari, per quanto siano entrati, stiano entrando in maniera molto più massiccia rispetto a quando c'era la guerra, e la popolazione di Gaza, 2.300.000 persone, ha bisogno ancora di tutto, sia il cibo, generi di prima necessità, ma soprattutto ha bisogno delle case mobili, delle roulotte, quelle che non entrano. Il governo israeliano continua a fermare l'ingresso delle roulotte, qualche volta si è detto che l'aveva fatto, si sono visti camion egiziani con i caravan sopra, con le roulotte, le casse mobili, pronti ad entrare a Gaza, poi alla fine non si è fatto nulla, ed è chiaro che tutto questo è legato anche a quelli che sono i disegni di Israele, ma anche degli Stati Uniti per la striscia di Gaza. L'ingresso delle casse mobili, dei caravan, vogliono dire che la popolazione palestinese rimarrà lì dov'è, in attesa della ricostruzione vera e propria della striscia, rimarrà lì grazie appunto alle roulotte, alle case mobili. È chiaro che se invece queste strutture non dovessero entrare, si aprono degli scenari diversi. Il presidente americano Trump ha parlato di evacuazione completa della popolazione della striscia di Gaza, per ricostruirla come una riviera, un grandissimo resort, eccetera. Tra l'altro, proprio qualche ora fa è circolato un video fatto con l'intelligenza artificiale dall'amministrazione Trump, dalla Casa Bianca, in cui evidentemente Trump ha voluto far conoscere in una maniera, per la verità, un po' rozza, grossolana, quella che è la sua idea della Gaza del futuro, non una Gaza ridotta in macerie, ma un grosso centro vacanze dove si vede anche Elon Musk che mangia del hummus. Credo una produzione di pessimo gusto che però mette sicuramente in pericolo, o comunque fa crescere la preoccupazione tra i civili palestinesi, che temono molto che questo progetto enunciato da Trump, e che molti dicono sia surreale e irrealizzabile, invece possa trovare una sua realizzazione con atti di forza da parte di Israele.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.